Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Emons Audiolibri. L'inferno di Dante. Raccontato e letto da Vittorio Sermonti. Supervisione di Gianfranco Contini.
Inferno, canto primo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e via dicendo. Così comincia, come tutti sanno, senza ricordar nemmeno da quanto lo sappiano, il più gran libro scritto da un cristiano, nel quale si dice del pellegrinaggio attraverso i tre regni dei morti, compiuto per singolare privilegio, conferitogli dalla grazia divina, dall'autore in primissima persona, Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi, secondo definizione dell'interessato. Pellegrinaggio che, figuratamente parlando, significa qualcosa come il duro tirocinio morale e conoscitivo di ogni essere umano per liberarsi dallo stato di colpa e disperazione che gli compete in quanto essere umano e per aver pace nel breve tratto di questa vita e nella successiva ed eterna la felicità sconfinata della visione di Dio. Ma anche più in generale significa l'itinerario di tutta la cristianità verso il comune riscatto nella giustizia. Una prima elementare curiosità. Ma Dante, questo viaggio nell'oltretomba, crede di averlo fatto per davvero? O almeno è questo che vuol farci credere? Non consente risposte elementari. Il libro non ha titolo, o meglio, ha per titolo un sottotitolo di genere, commedia, al quale un tipografo veneziano ha apposto 2 secoli e mezzo dopo la morte dell'autore il fortunato epiteto di divina. Su questo libro, come tutti sanno, sono stati scritti centinaia di migliaia fra libri, saggi, articoli, apparati di note, dizionari. Contiene questo libro passi, versi, aggettivi, pronomi, punti e virgola, per ciascuno dei quali sono state fornite, nel corso di quasi 700 anni, moltitudini di versioni e di interpretazioni perfettamente inconciliabili fra loro. Nel suo insieme, il libro è stato letto e rubricato come una visione statica, come il romanzo teologico di un qualsiasi cristiano, un'epopea allegorico-didattica, un massimario di scienze occulte, un breviario della liturgia pasquale, il manifesto in cifra di una setta iniziatica, eccetera, eccetera, ma anche come la blaterazione di un eretico cavilloso e anche come una sacra scrittura. È più che legittimo il sospetto che molte di queste letture abbiano sovrapposto alla Divina Commedia un sedimento di significati secondi, terzi e quarti che Dante stesso ignorava e che non capirebbe nemmeno. Ma certo è che molti altri segnali, minuziosamente orditi sotto la trama del poema, noi li abbiamo perduti per sempre. Tuttavia, la candida pretesa di leggere questo libro come si legge un'antologia di emozioni liriche o drammatiche, di leggerlo, diciamo così, col cuore, e se non si capisce subito peggio per il libro, è una pretesa un po' gretta. Anche il cuore ha i suoi pregiudizi e una sua saccenteria. Francesco Petrarca, come ben noto, rinfacciava a Dante, morto da meno di 40 anni, l'entusiasmo dozzinale degli osti e dei tintori che ne blateravano le terzine storpiandole. Senza misconoscere il sangue rosso di quei poveri bisnonni e mettendo in preventivo qualche storpiatura involontaria, tenteremo, col sussidio di qualche informazione collaterale e va da sé di tanti e benemeriti aggiornamenti di specialisti che ne sanno più di me, tenteremo di sbirciare lo sterminato tesoro di sapienza, d'arte e di passione che questi antichi versi svelano e nascondono. Ma non cercheremo il passepartout ermeneutico buono a forzare tutte le serrature. Noi ci limiteremo a leggere, a raccontarci che cosa stiamo leggendo e, quando capita, che cosa ci succede a leggerlo. Leggeremo non come i mercanti immagazzinano, ma come i marinai vanno per mare. Ma noi chi? Pensa, lettor, scrive Dante quando il discorso si fa più denso ed enigmatico. Mai pensate, lettori, occhio gente, perché l'io che scrive non si indirizza a una massa indistinta e impersonale e al senso comune o magari ai luoghi comuni che condivide, tanto più angusti quanto più circoscritta è la collettività che li condivide, ma ad un unico lettore attuale e concreto si indirizza l'io che scrive, o meglio a una molteplicità di lettori unici e interi, al tu che ciascuno di noi è e che nell'atto di leggere i versi della commedia li anima di tutta la propria minima e insostituibile esperienza dello stare al mondo, quest'unica volta, nell'unico modo che gli tocca. Noi e tu ed io e te. Consentitemi, amici, di fare il verso al poeta e darvi del tu. E veniamo alla favola. Dunque, il poeta Dante Alighieri ci sta raccontando che, giunto alla metà del cammino della vita umana, della nostra, non solo della sua, si accorse di essere capitato in una selva tenebrosa avendo smarrito la strada maestra. Sapremo subito che è notte, a tempo debito che è una notte di luna piena. Nel quarto libro del Convivio, lo punto sommo della vita dell'uomo è fissato nel 35° anno d'età, in base al calendario della vita di Cristo, alle stime mediche correnti e a una congiura di simboli numerali. Nella selva oscura, Dante si ritrova dunque intorno ai 35. L'anno di grazia, e scusami se riepilogo lo stranoto, è il 1300, come constateremo più avanti, e come d'altronde la data di nascita dell'autore, 1265, ci consentirebbe di stabilire fin d'ora. La notte è quella del Venerdì Santo, anche questo constateremo, che nel 1300 cadde sull'8 aprile. Ma c'è chi opta per il 25 marzo, se ne discute da secoli. Siamo comunque in prossimità dell'equinozio di primavera. Il luogo invece è un luogo geograficamente indeterminato dell'emisfero boreale, distante da Gerusalemme, il raggio massimo dell'imbuto dell'inferno. In termini figurati, sappiamo però che questa selva selvaggia e aspra e forte, cioè compatta e impenetrabile, difficile da rappresentare quanto spaventosa da ricordare, significa un periodo torbido e infelice della vita dell'autore e insieme una fase di disordine istituzionale e di degradazione morale della sua Firenze, dell'Italia, dell'universo cristiano. Selva così amara che la morte non è molto più amara. Quale morte? La morte eterna a cui l'anima approda dopo un lungo bighellonaggio nel peccato, o magari anche la morte corporale, che l'autore aveva avuto qualche buon motivo per temere negli anni intercorsi fra la data del viaggio oltremondano e il giorno in cui scrisse questi versi. Per ora, contentiamoci di dire la morte, che non è dir poco. E solo per trattare del ben che finì per trovarvi, e sarà questo bene la salutare consapevolezza delle proprie colpe, il recupero della ragione o qualcosa del genere, solo per trattare di questo bene, il poeta afferma di prestarsi a menzionare anche le spaventevoli visioni che lo visitarono in quella selva oscura, o per l'esattezza sull'orlo di quella selva. Infatti, se Dante poeta non sa dirci come fece a cacciarsi nella tetra boscaglia, tale era il suo torpore nel momento in cui lasciò la diritta via, dice che ci si ritrovò e basta, non ci dirà nemmeno come fece a venirne fuori. E il racconto inizia proprio nel momento in cui Dante, peccatore itinerante, sbucato appena dalla valle boschiva che gli aveva trafitto con punto il cuore di paura, si affaccia su una piaggia spoglia e deserta, guarda in alto e scorge il crinale di un colle vestito dalle prime luci dell'alba, cioè dai raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Naturalmente si tratta del sole, che nella cosmologia geocentrica di Tolomeo, cui Dante e il suo tempo si attenevano, figura quarto dei sette pianeti che ruotano intorno alla Terra. E tanto vale dirci subito che nella simbologia cristiana il sole significa, o forse significava, la grazia divina, la quale orienta gli uomini alla felicità per qualsiasi sentiero si siano incamminati, insomma qualsiasi tipo di attività svolgano rettamente a questo mondo. Chiaro comunque che queste luci che sagomano il colle di primo mattino adombrano il timido rialbeggiare della grazia sull'orizzonte morale del peccatore Dante. Adesso un po' si acquieta la paura che s'era depositata nel lago del cor, cioè nel fondo concavo del cuore del pellegrino, per tutta la notte che aveva trascorso in tanto sgomento, in tanta pietà. E sul momentaneo sollievo fiorisce la prima similitudine della Divina Commedia, famosa. E come quei che con l'ena affannata, come colui che col fiatone, scampato appena al mare in burrasca e approdato sulla riva, si gira verso l'acqua minacciosa e guata, e la sbircia angosciato, così il suo animo, in cui perdurava l'istinto di fuga, si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Il pellegrino sosta un attimo a riposare il corpo spossato, poi subito lo vediamo avviarsi per il brullo falso piano che precede l'erta del colle, zoppicando contro luce. Senza perderlo di vista, non andrà lontano, noi possiamo sostare un attimo di più. Inutile nasconderci che uscendo dalla allegorica selva ci siamo immessi in un labirinto di allegorie. Si vorrebbe almeno sapere che cosa valga, allegoricamente parlando, questo passo letale che non è mai stato traversato, superato, forzato da essere umano in carne ed ossa, sempre che persona viva significhi proprio questo e sia soggetto della subordinata, che non lasciò già mai persona viva. Accolta con la massima circospezione l'ipotesi preliminare che in termini fisici il passo non sia tanto l'inestricabile selva quanto il passaggio dalla selva alla piaggia deserta, Prendiamo atto che varcarlo e affardellati del corpo come affardellato è Dante, scalare il bel colle o dilettoso monte, è proibito, anzi è impossibile. E anche se Dante bene o male lo ha varcato, esperienza senza precedenti, vedremo subito che così su due piedi la scalata non riuscirà nemmeno ad avviarla. Ora, a quanto pare, il colle, o meglio il suo crinale profilato dalla luce, è figura allegorica della vita contemplativa. Un attimo. La parola contemplazione, con i suoi derivati, tornerà molto spesso nel nostro discorso, ma vale forse la pena di specificare subito come nel lessico di Dante non abbia il senso di imbambolamento estatico che ci verrebbe fatto di assegnarle. Trasferita nel nostro di lessico, significherà qualcosa come la vita dello spirito, la disinteressata azione del pensiero, la felicità mentale che procura l'apprendimento di frammenti di verità, prima di significare più tecnicamente la visione di Dio di cui fruiscono angeli e beati, senza che l'un significato escluda l'altro. Dicevamo, se la cima del colle è figura allegorica dell'attività contemplativa, il famoso passo dovrebbe allegoricamente significare il transito diretto dalla vita di peccato, la selva, alla contemplazione. E perché mai questo transito diretto, questo corto andar, come sarà definito il canto prossimo, insomma questa ripida scorciatoia è impraticabile? Anche se è un po' rischioso, come avremo modo di constatare, cercare negli scritti antecedenti di Dante significati nascosti della commedia, torna comodo a questo punto estrarre dal convivio la pagina in cui l'autore ci informa che noi potemo avere in questa vita due felicitadi, secondo due diversi cammini. L'uno, buono, è il cammino della vita attiva, che mena i più fra mille negozi e mille turbamenti al miele della felicità morale, e sarà questa la diritta via che Dante ha smarrito perdendosi nel bosco. L'altro, ottimo, è l'itinerario che conduce i meno alla cera della felicità contemplativa. Ma per attingere a questa cera, materia più elaborata e raffinata del miele, per gli apicoltori metaforici che saremmo noi uomini, sarà necessario depurarsi dalle passioni che appesantiscono la nostra povera carne, infiltrata dalla lussuria, imbevuta dalla superbia, tarata dall'avarizia. Affinarsi nell'esercizio della speculazione, macerare nel cuore l'esperienza di tutte le colpe, di tutte le pene, della speranza più disperata. Altro che scorciatoia. E poi parliamoci chiaro. Se il peccatore Dante fosse riuscito nella maldestra e sbrigativa ascensione cui si sta disponendo, il poeta Dante, bel guaio, non avrebbe avuto di che raccontarci il suo portentoso viaggio attraverso i primi due regni dei morti. Infatti, la vera specola della conoscenza e della contemplazione celeste non confina con la selva della perdizione e dell'angoscia. Anzi, come avremo modo di verificare, è agli antipodi, sulla cima del monte impervio del purgatorio. Forse questo colle qui non è che un miraggio antipodale, la sagoma illusoria d'una promessa. Per ora raccontiamocela così. Comunque sarà bene insistere sul punto che annaspiamo fra ipotesi, tanto più labili quanto meno nitido è il supporto letterale, grammaticale e fisico su cui riposa il soprasenso allegorico. Il soprasenso, o meglio i soprasensi. Infatti tre ne segnala Dante nel secondo libro del convivio, trattando con la terminologia dei teologi dei modi secondo cui le scritture si possono intendere e deonsi esponere, segnatamente l'allegorico, il morale, l'anagogico, ovvero ordinato ai fini ultimi, escatologico. D'altro canto, nell'epistola dedicatoria del Paradiso a Can Grande della Scala, Dante stesso, o chi per lui, sebbene accenni ad applicare la laboriosa ermeneutica scritturale alla stessa lettura della sua commedia, ne riparleremo, consentirà che i tre sovrasensi mistici, in quanto si distinguono dal senso letterale o istoriale, possono dirsi cumulativamente allegorici. Prendiamolo in parola e atteniamoci di massima al termine cumulativo allegoria, senza complicar troppo l'intricatissima materia con ulteriori distinzioni categoriali che hanno affaticato tanti dantisti, quantunque spesso esulino dalla cultura medievale. Del termine allegoria, perdonami amico, ma queste prime letture pretendono che ci mettiamo d'accordo sul senso di alcune parole chiave. Allora, del termine allegoria, stavo dicendo, basterà per ora ricordare l'etimo dantesco, dal greco alleon, che in latino suona alienum, ossia diverso. E la definizione invalsa presso i dottori della Chiesa, allegoria è dire una cosa per significarne anche un'altra. Definizione semplicissima e pressoché esauriente, che peraltro calza benissimo anche alla metafora. Infatti, sotto il profilo retorico-stilistico, l'allegoria non è che una metafora protratta e la Divina Commedia figura insieme come una macro-allegoria che contiene uno sciame di micro-allegorie e come un'ingente scatola cinese di metafore. Tanto premesso, non ci avventureremo fra le sottili e spericolate interpretazioni che, collazionando testi di almeno tre santi esperti in podologia mistica, gli specialisti spillano dal verso che sembra indicare la fatica con cui Dante, claudicando in falso piano, tenta di guadagnare le falde del colle inaccessibile, sicché il piè fermo sempre era al più basso. Verso che non ha riscontro nell'esperienza fisica, anche se trascini un piede su per un pendio, sarai comunque costretto a caricare il peso ora su un piede, ora sull'altro, mentre se cammini in piano, il piè fermo, cioè il piede d'appoggio, sarà il più basso comunque. E non avendo riscontro, nasconde il suo significato allegorico dietro un significante allegorico, occulta insomma allegoria con allegoria. In Francia, i passaggi a livello di campagna, un cartello ammoniva: «Attention, un train peut en cacher un autre». Le allegorie non sono meno pericolose dei treni. Raccomandiamoci, amico, la massima prudenza, specie all'inizio di un viaggio quasi interminabile, e cerchiamo, nei limiti del possibile, di stare alla favola.